ci colleghiamo con Londra, dove c'è una voce che ormai è diventata familiarissima agli ascoltatori di Radio X in questo periodo, soprattutto nel weekend quando vanno in onda le puntate del suo programma Captivity. La voce è quella di Enrico Ligia. Buongiorno Enrico.
Ciao Sergio, buongiorno a tutti.
Allora, Enrico si trova a Londra dove lavora e da dove ci racconta spesso l'evoluzione di questa crisi in una delle grandi capitali del mondo, che tra l'altro ieri è stata protagonista di una manifestazione per ricordare George Floyd. La tematica, diciamo, del razzismo è molto viva nel Regno Unito, dove c'è una fortissima presenza di popolazione di colore, di gente di colore. Com'è andata questa cosa? So che hai partecipato, ci vuoi raccontare un po' di tue impressioni?
Sì, ho partecipato ieri, ce n'era una fuori dall'ambasciata americana. A quella fuori dall'ambasciata americana ho partecipato per caso domenica scorsa, perché stavo tornando a casa dopo un giro in bicicletta e mi sono trovato in mezzo alla manifestazione, quindi mi sono fermato a fare qualche foto, a chiacchierare, eccetera. Mentre sabato c'è stata la manifestazione più grande fuori da Parliament Street, quindi fuori dal Parlamento, ed è stato molto emozionante, perché ci siamo riuniti in migliaia per protestare contro il razzismo e per creare, cioè, si vede che si sta creando un movimento globale che almeno per quanto si vede nella prima settimana, nelle prime due settimane, sembra avere la stessa potenza disruptive del movimento No Global di inizio 2000, perché unisce davvero popoli e persone da tutto il mondo, di ogni estrazione sociale, di ogni estrazione culturale, soprattutto di ogni etnia.
Sì, certo.
È stato molto emozionante ed è interessante. Ciò che è interessante di questo movimento è che stia succedendo ora, perché in realtà noi abbiamo infranto la legge per riunirci e protestare in migliaia, perché il lockdown, appunto, anche qua è ancora attivo e in teoria non ci si potrebbe incontrare in più di 6
gli assembramenti. Ma a prescindere da questo, io ti voglio dire, la cosa che ha colpito molto è l'Inghilterra è uno di quei paesi dove si pensa che la convivenza tra le diverse etnie sia più felice che in altri paesi, vuoi perché c'è un sistema di regole consolidate di un paese che funziona, di una democrazia che funziona, eppure sotto traccia resiste la discriminazione e resiste, diciamo, la rabbia della popolazione di colore che per tanti anni ha dovuto subire questa discriminazione. Ieri io sono rimasto molto colpito dalle immagini di Bristol, per esempio, dove è stata buttata in mare la statua di un tra virgolette benemerito della città, che in realtà era un mercante di schiavi, uno di quelli che ha fatto
bellissima scena, dal valore simbolico davvero importante.
Un uomo che dal 1500 ha iniziato a trafficare schiavi e ha fatto la fortuna della città, perché la città era il porto degli schiavi dell'Inghilterra, da cui partivano le navi verso i Caraibi e verso l'Africa. Però questa statua era sempre là, la cosa incredibile, capito? Che per 500 anni, anche se c'è nella città di Bristol una felice convivenza oggi tra la comunità di colore e la comunità, diciamo, bianca, però quella statua, cavolo, era sempre là, come da noi la statua di Carlo Felice. E invece ieri si sono decisi, l'hanno tirata giù dal piedistallo e ci Dante Vuriara in mari.
Si chiamava Sir Edward Tolstone. È stato davvero bellissimo vedere le immagini di quella statua cadere, perché queste proteste hanno un forte valore simbolico. Poi tu hai parlato di una felice convivenza tra etnie, quando in realtà anche qua in Inghilterra, soprattutto a Londra, non so se ti ricordi che proprio 10 anni fa, anzi 9 anni fa, nel 2011, c'erano stati i famosi riots di East London.
No, cioè, certo, Brixton, cioè, però ti voglio dire, tutte queste cose sono vere, però rispetto agli Stati Uniti, dove ci sono i poliziotti che ammazzano i neri per strada, in Inghilterra queste cose, diciamo, pensiamo che non ci siano più.
Diciamo che anche qua ci sono stati molti morti, vittime della polizia, molte persone di colore. Chiaramente in America e c'è un altro tipo di violenza, e poi soprattutto, secondo me, è importantissimo il momento storico in cui sta succedendo questo. Secondo me in America c'è stata molta rabbia, anche perché il coronavirus ha colpito sia a livello di salute che economicamente, soprattutto le persone cosiddette BAME, che vuol dire Black, Asian, Mixed Ethnicity,
sì,
che quindi erano già esasperate dalla mancanza di lavoro, dalla povertà di una nazione che li ha lasciati morire di fame. E quindi quando tu non hai niente da perdere, cioè secondo me proprio questo gesto di scendere in piazza per queste persone, mettere a repentaglio la propria vita, perché comunque adesso, nel senso, incrociamo le dita, però tra 2-3 settimane, un mese, si potrebbero vedere dei nuovi focolai causati proprio da queste proteste. Comunque il fatto che loro in questo delicatissimo momento storico, durante la pandemia, sia in America che in Inghilterra che ovunque nel mondo, abbiano deciso di esercitare il loro diritto alla protesta, dice molto.
Sì, dice perché molto anche il fatto che non siano stati solo loro, come dici tu, ma che sia stati noi, cioè nel senso che una parte della società civile, composta anche in buona parte da persone di pelle bianca, si è schierata a fianco alle diverse etnie per dire che questo stato di cose non va bene e che è ora di finirla. Insomma, è stata una rivolta che ha visto insieme tantissime persone di culture, colori della pelle, lingue diverse, no?
Io devo dire che ho impiegato perlomeno una settimana a discutere con i miei amici, a capire quale fosse la scelta giusta da fare. Sai, è un bilanciamento di diritti, è una scelta etica, scegliere tra la salute pubblica e in questo caso la protesta contro il razzismo, e alla fine abbiamo stabilito che c'era troppa rabbia, troppo dispiacere. Cioè, vedere quel video di George Floyd, penso, quel video, soprattutto la ricostruzione del New York Times, quegli 8 minuti e 46 secondi in cui un uomo muore e prega di essere lasciato, cioè dice non posso respirare, quello è troppo, sì, è troppo toccante, la violenza che non può essere accettata. Quindi in questo caso la scelta etica è stata quella di andare in piazza. È stato molto emozionante sdraiarsi a terra e pronunciare quelle parole, I can't breathe, o giusto dire no justice, no peace. Ed è stato anche molto strano osservare come i poliziotti di colore venissero insultati dai manifestanti di colore, chiamati traditori, spie, privilegiati, eccetera. Io non giudico, perché purtroppo non ho un'opinione in merito, perché appunto tu non capisci, cioè finché non lo sei non capisci cosa vuol dire essere nato in un certo retroterra.
Certo, certo, Enrico, era molto interessante quello che tu sottolineavi prima, cioè che probabilmente questa protesta, al di là della drammaticità e della gravità di quello che è successo a Minneapolis 2 settimane fa, ma non sarebbe stata così né in America né in tutto il resto del mondo se non fosse capitata dopo 2 mesi di riflessione, mi viene da dire, generale, di profonda riflessione generale alla quale siamo stati tutti costretti da questa pandemia, sul senso proprio della vita, delle cose, del valore della vita umana, del rispetto. Io penso che non si era mai vista una mobilitazione di questo tipo. Sì, si erano viste le proteste, i negozi dati alle fiamme, gli scontri, ma non si era visto questo tipo di mobilitazione né negli Stati Uniti né in tutto il resto del mondo in altre circostanze simili, e questo significa qualcosa.
Non si era mai visto, non solo a livello reale, cioè nel mondo vero, ma anche nel mondo digitale, perché l'iniziativa del Blackout Tuesday, cioè quando martedì scorso tutti hanno postato hanno fatto praticamente un silenzio, l'industria
musicale. Sì, anche le radio, anche noi abbiamo fatto il nostro momento di silenzio,
esatto,
in memoria.
Sai, io non ho mai, io sono questo viene chiamato in gergo negli studi mediatici, viene chiamato slacktivism, che vuol dire un po' una forma di attivismo passivo, una forma di attivismo pigro,
sì,
una forma di attivismo col click. Io non avevo mai partecipato in vita mia a nessuna di questo tipo di iniziative in cui devi condividere qualcosa su Facebook, Twitter e Instagram, ma in questo caso l'energia di questa protesta è stata così forte perché ho partecipato anch'io. Per la prima volta anch'io non solo sono sceso in piazza, ma anche online mi sono sentito che fosse importante sensibilizzare su questo tema. Perché? Perché, e vorrei chiudere su questo, il razzismo che continuo a vedere tra i miei contatti su Facebook, e non parlo di persone cioè che ti aspetti magari avere un certo tipo
di atteggiamento.
Io parlo di persone
insospettabili,
di avvocati, di dottori, di professionisti, ma non peraltro che non sanno nemmeno che sono razzisti,
sì.
Capito? Cioè che scrivono delle cose palesemente razziste, non lo sanno, e quando tu glielo fai notare educatamente ti dicono: ma che ne sai tu? C'è proprio una mancanza di consapevolezza.
Sì, c'è ancora tanto lavoro da fare, però il modo col quale ci siamo mobilitati questa volta dice qualcosa di nuovo, dice che c'è veramente un'attenzione particolare al valore dell'essere umano, della vita umana, del riconoscerci tutti figli della stessa terra, del superare queste diversità, anche se siamo ben consapevoli che sotto insomma c'è tantissimo lavoro da fare, anche vicino a noi, anche dentro di noi probabilmente, perché ci sono delle parti di noi stessi dentro la nostra coscienza che ancora vanno risolte.
Chiunque dica non sono razzista, ma
sì,
razzista. Chiunque condivida battute che in un certo qual modo ridano o individuino una persona per la sua etnia è razzista. Fare il blackface, quindi dipingersi la faccia di nero, quello è razzista. Insomma, già evitare questo tipo di tre comportamenti, che appunto non sono quel razzismo esplicito, però sono quel razzismo proprio inconscio che abbiamo noi bianchi, quello sarebbe un grande. Quindi se la prossima volta che ditevi non sono volete dire non sono razzista, ma fermatevi al non sono razzista, fateci un favore, state zitti, scusate.
Va bene,
le cose devono essere dette come stanno.
Noi salutiamo Enrico, così come salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio X